Ho il piacere di ospitare in studio di persona Stefano Barelli, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie di averci raggiunti qua a Besso. Lei insegna italiano presso l'OXIA, il Centro Scolastico per le Industrie Artistiche, che trovo sia un luogo molto interessante per fare una valutazione, ed è anche libero docente all'Università di Friburgo, città bilingue con la cattedra di italianistica, sappiamo, con un certo tipo di tradizione. Lei ha pubblicato diverse opere, tra l'altro adesso si sta occupando di un poeta non tanto conosciuto, ma che secondo Orelli è stato il miglior poeta della Svizzera italiana prima del Novecento.
Sì, in effetti, Giuseppe Luigi Fossati, il suo nome dirà poco agli ascoltatori, è un poeta di origine di Morcote, fa parte della famosa famiglia dei Fossati, che ha dato nomi illustri nel campo delle arti figurative soprattutto, ed è un poeta, soprattutto le sue traduzioni meritano di essere rimesse in circolazione. Ecco, sto lavorando a un'edizione di questo personaggio. Speriamo che venga meglio conosciuto, perché la voce di Orelli è rimasta un po' clamantis in deserto, ecco.
Inascoltata. E Fossati non letto. Appunto, e questo fa parte dell'opera, no? Per facilitare, migliorare la lettura, la conoscenza. Allora, io dicevo che l'OXIA è un luogo interessante, concorda?
Sì, assolutamente, è un luogo dove si incrocia l'insegnamento tradizionale, poi questo è tutto da specificare cosa significa, con istanze più prettamente creative, e quindi è una tipologia di scuola che credo estremamente stimolante.
Le ragazze e i ragazzi con cui lei ha a che fare, fuori di retorica per favore, onestà 100%, leggono, sono interessati a lettura, faccio per dire anche fuori dall'aula, o magari una volta finita la scuola, che lei sappia, continuano ad avere un rapporto di passione, comunque di piacere, e non vuol dire di quantitativamente importante, anche 3 libri all'anno va benissimo se sono letti con amore, con piacere, con entusiasmo.
Ecco, risposta assolutamente fuori di retorica, direi che c'è una percentuale confortante di allievi che trovano un piacere nella lettura o che lo acquisiscono nel corso del programma di studio, e qui ci sono anche, si fa il possibile naturalmente per far sì che questo piacere della lettura venga incrementato. Magari sono sforzi non sempre destinati al successo, ma direi che il quadro che si tratteggia, che io tratteggerei, è tutt'altro che catastrofico, quindi ben diverso da certe ipotesi, un po' certi panorami un po' apocalittici che capita ogni tanto di sentire o di leggere.
E questo non può che farci piacere, perché è tra l'altro non per una questione di accordo, però fa piacere sentire voci autorevoli che la pensano così, perché anche prima Orazio Dotta dal suo osservatorio diceva più o meno la stessa cosa, e anche Lina Bolzoni dal suo osservatorio ci diceva proprio di essere ottimista. Però le cose stanno cambiando. Allora, da un lato proprio l'atto di leggere è cambiato, nel senso che con la Bolzoni abbiamo parlato anche della solitudine e di come la lettura sia spesso disturbata in un mondo iperconnesso. Lei che stratagemmi adotta? Da un lato in classe, come si legge, che cosa si propone, e dall'altro a casa questi ragazzi come possono fare?
È vero, le strategie di lettura sono cambiate, occorre tenerne conto, occorre spesso
tappi nelle orecchie, no? Non si paraocchi.
Sì. No, occorre spesso pensare che forse occorre sacrificare la quantità alla qualità.
Buona
e
idea.
Quindi, sì, certamente, procedere per brani, per frammenti che siano altamente qualificanti e che debbano anche essere sentiti a voce, fatti recitare, insomma.
La lettura ad alta voce.
Quello senz'altro, perché questo non è una novità, ma si è persa molto.
Ma che fa lei o che fa fare agli allievi?
Entrambe le cose, no?
E loro ci stanno?
Ma sì, direi proprio di sì, perché a volte si tratta un po' di una riscoperta, di una scoperta proprio di quanto i valori, per esempio, fonici di un testo, oppure l'impatto emozionale che un testo può trasmettere, possa essere valorizzato da una lettura che sia adeguata al contenuto, e quindi questa è una delle tante strategie con la quale si può valorizzare o cercare di far capire agli allievi la grandezza di certi testi.
La Bolzoni, insomma, è una specialista del Rinascimento, con i suoi saggi che abbiamo illustrato, fa un percorso che parte da Tasso, Petrarca, insomma, i canonici, no, testi, mm-hmm. penso soprattutto agli studi liceali e poi universitari, fino ad arrivare a Proust. Diciamo canonici, i famosi canoni, dalla sua esperienza con i suoi studenti, lei che ha conoscenza anche di varie tipologie di programma didattici e pedagogici legati alla lingua italiana e alla letteratura, questi canoni andrebbero ridefiniti o si stanno ridefinendo?
Ma io credo proprio che i canoni di cui ha parlato Lina Bolzoni sono canoni talmente consacrati, diciamo, dalla qualità, che non hanno bisogno di essere ridefiniti. Semmai andrebbe ridefinito il modo di proporli agli allievi. Io sto pensando a un nome indubbiamente ostico, come può essere quello di Torquato Tasso, a un episodio però come, poniamo, la morte di Clorinda, che è di un patetismo, e questa parola naturalmente va assunta nel suo senso etimologico, non nel senso spregiativo.
Che è bello da raccontare, poi.
Ecco, che è una cosa spettacolosa. Ora, è possibile...
Non spettacolare?
Magari anche, anche, no? Anche i mezzi tecnologici di cui dispongono oggi le aule possono anche far vedere come è stato messo in scena questo episodio. Penso alla musica di Monteverdi, ma anche alle realizzazioni sceniche, no? Che ne sono state date. È un modo, ecco, perché un testo canonico possa essere proposto in maniera accattivante e in maniera accattivante senza essere, come dire,
è vitale.
Ecco, senza quella demagogia ogni tanto giovanilistica,
composa,
vero?
Sì.
Ecco, che con le quali si propongono alle volte i classici. No, non si sacrifica nulla della grandezza del testo, ma sfruttano delle possibilità tecnologiche che difficilmente erano a disposizione fino a qualche anno fa per mettere a disposizione questo testo. Devo dire con risultati che mi sembrano confortanti.
Però io adesso ho di fronte a un docente appassionato, lo si sente, competente, che ci prova, no? Cioè trova i sotterfugi. Purtroppo non è così in tutte le aule. Io approfitto magari della presenza, perché abbiamo parlato dei canoni e di sacrificare la quantità per focalizzarsi sulla mm-hmm. qualità, e che ci sono dei passaggi di testi che poi possono far innamorare, no? alla lettura. Ce ne vuole rivelare qualcuno, magari un suo asso nella manica che funziona sempre, che magari non è scontato e non è così canonico? C'è un esempio che le viene, magari anche contemporaneo, non per forza di quelli classici?
Ma potrei citare un esempio, potrei citare qualche poesia, breve poesia barocca, che credo siano, in una scuola d'arte poi è particolarmente indicativa, possa nella sua brevità illuminare tutto un periodo. Penso a una poesia come quella Orologio da Rote di Ciro di Persa, dove il tema è quello della vanitas, del memento mori, in cui in pochi versi, di una potenza fonica notevolissima, mobile, ordigno, di dentate, rote, eccetera, ci illumina l'aspetto della caducità della vita, e nello stesso tempo ci dà una visione di tutto il periodo. Da lì si passa poi subito a vedere magari una natura morta, vero, di tema, con il tema della vanitas, con il tema con l'orologio, ed ecco che un breve testo di un autore poi che si sarebbe trascurabile, mi dico, ma con tutte le cose che si debbano leggere, Ciro di Persa, non possiamo lasciarlo via, prendiamo qualcun altro, no? E invece proprio, ecco, un breve testo, ma ne potrei citare molti altri di questi brevi testi, mi viene in mente il periodo barocco, ma anche altri, che sono in grado poi di gettare dei fasci di luce su un'epoca. Poi si spera che quest'epoca non venga illuminata solo da un singolo fascio di luce, ma che si possa gettare una illuminazione maggiore un po' su tutto. Ma intanto si comincia a gettare questo fascio di luce, e se all'allievo restano in mente questi pochi versi e li connette con un certo periodo storico, li sente risuonare nel loro lugubre andamento, ecco, allora è già un risultato, insomma.
Ma io credo che io sono rimasto ammagliato. Mi permetto, finisce la ricerca pubblica il Fossati, il poeta di Morcote di origine veneziana. Una prossima possibilità è una compilazione di questi testi, magari abbinati all'immagine come suggerimento di lettura ad alta voce, a invogliare, una sorta di piccolo manualetto, secondo me avrebbe molto successo.
Sarebbe bello se Fossati potesse essere popolarizzato in questo modo. Forse anche lui andrebbe preso spizzichi, in effetti.
No, ma mi riferivo non solo al Fossati, proprio a quello che mi diceva. Lei ne conosce tanti di testi che funzionano, questi assi nella manica. Potrebbe essere una buona idea, questo, da spunti, idee.
Ecco, può valere naturalmente anche per i classici. Io constato, ad esempio, che i Promessi Sposi, che sono quasi uno spauracchio per la scuola, lo sono stati perlomeno per molto tempo, possono essere introdotti, per esempio, facendo leva sul tema della peste, la peste che fa da sottofondo, ovvero ai Promessi Sposi e alla lettura di certi episodi memorabili, Don Rodrigo che contrae la peste, con il punto di vista che viene assunto da questo Don Rodrigo che sente in sé l'avanzare del male, eccetera. Ecco, questa è una chiave, è un breve brano che può dare lo stimolo per scoprire tutto quanto il romanzo.
E non possiamo che concordare. Io ringrazio Stefano Barelli per averci raggiunto qui a Besso negli studi radio per parlare di lettura e sotterfugi per invogliare i ragazzi. Veramente un piacere ascoltarla. Buon lavoro.
Grazie,
a presto.
Grazie.